Torniamo in studio dopo il notiziario, sempre al microfono Enrica Berti in vostra compagnia con Paolo Riva, grazie alla regia tecnica di Mauro Benzoni. Ci siamo lasciati e lascio ancora il tempo di far depositare queste acque di magazzino che la gente...
Sedimentare,
cosa ho detto? Sì.
No, sì, è giusto. Era
ok, no, perché non ho contezza di tutto quello che dico.
No, era giusto.
Dunque, ci ascoltiamo una canzone, sì. Diamo spazio, citiamo solo due informazioni con cui ci siamo lasciati prima del notiziario. Dunque, ci sono in Svizzera delle bottiglie d'acqua, sì, che evocano scenari che ci portano a comprarle, perché questi scenari ci pacificano con il mondo. Adesso, sì, io riassumo il messaggio di marketing, per 80 franchi alla bottiglia.
Si può una però.
Stiamo parlando di scenari esotici o di condizioni personali migliorate a 100 dall'acquisto di eventuali acque. E queste acque vengono definite di lusso
o esotiche
e sono state definite dai colleghi romandi, mi pare, sì, il disastro ecologico ambientale causato dalle acque di lusso.
Allora, intanto per cominciare, le acque esotiche o di lusso sono comunque H2O.
No,
nel senso che non è che uno dice un'acqua... È acqua,
cioè sono composte dalle molecole.
Come,
esatto,
l'acqua?
Due molecole d'acqua e una di ossigeno.
Allora, docente di idrologia all'Università di Berna ha detto, traduco nel dialetto ticinese, l'acqua è acqua. Ha detto praticamente il resto, lo dico in italiano invece, l'acqua è acqua, il resto è marketing. È quello che è lì che ti dicevo, non anticipare.
Scusa, no, ma perché mi arrabbio ogni volta? Cioè, come quando sento che comprano delle creme che sono, ti promettono di ritornare
sole,
a 20 anni e le spendi una follia e sei uguale a prima. Cioè.
Sono le creme ai raggi solari.
Sì, ma...
Beh, c'è anche le lancette dell'orologio prodotte nelle notti di luna piena, se è per questo. Un giorno potremmo dedicare una puntata intera alle furbate del marketing e dare anche dei premi, perché sono dei geni questi qua, sono dei geni, sono affascinati. Proprio naturalmente,
adesso mi viene in mente un film.
Crederci è un'altra faccenda.
Sì.
Comunque,
vai.
Dicevamo, acqua è acqua, tutto il resto è marketing. Addirittura una delle faccende su cui si basa la comunicazione, perché anche lì è fondamentale la narrazione delle acque esotiche o di lusso, ci deve essere naturalmente, perché altrimenti uno dice perché spendo... Adesso diciamo l'80 franchi è quello che ti ha scandalizzato,
sì,
però
esatto,
ci sono delle acque che comunque sono in vendita anche nella Svizzera italiana, 6 franchi al litro. 6 franchi al litro sono 6.000 volte il costo dell'acqua di rubinetto. Poi domani parliamo dell'acqua di rubinetto, giustamente. Perché si diceva normalmente la bottiglia d'acqua, quella venduta, costa 1.000 volte di più, allora quella che costa 6 franchi costa
6.000 volte
l'acqua di rubinetto. Allora... Uno deve, oltre all'immagine dell'acqua piovana della Tasmania o dell'acqua pescata a 300 metri di profondità nel mare, che comunque è salata, per cui va lavorata, c'è anche quell'acqua lì, viene usata nella narrazione questo aggettivo puro. Cioè la purezza ti fa allargare i cordoni della borsa. Cioè tu acquisti un'acqua perché è pura, fanno notare sempre i docenti di idrologia dell'Università di Berna, ma in generale gli esperti di acqua, che l'acqua pura di fatto dovrebbe essere un'acqua demineralizzata, dunque non idonea al consumo umano.
Esatto.
Dunque l'aggettivo puro, per quello che significa e quello che evoca, sono due cose completamente diverse. Noi compriamo un'acqua perché è pura, sapendo che se l'acqua fosse pura non è buona da bere.
Quindi se vedo pura già mi faccio un paio di domande.
Sì, tranne l'acqua di pura.
Chiaro,
che è una faccenda diversa.
Infatti, pensa che volevo fare la battuta, ho detto non la faccio. Perché poi mi viene detto che le mie battute sono bruttissime.
Mi prendo la responsabilità. Allora, però abbiamo anche detto... È stato sottolineato come queste acque esotiche e di lusso siano un disastro ambientale. Allora, bisogna andare a vedere questo, perché se uno vuole pagare 80 franchi per un litro d'acqua e ha questi soldi, sono poi anche un po' affari suoi. L'altra questione invece è quanto pesa sull'ambiente, che noi sappiamo essere leggerissimamente sotto attacco in questo tempo, da qualsiasi cosa. I risvolti ambientali di qualsiasi cosa umana vengono calcolati, misurati, per cui non vedo perché l'acqua di lusso non debba far parte di questi calcoli. Ripeto, e a parte la discussione che uno c'ha i soldi o meno per comprarla. Allora, si erano fatti i calcoli, ti ho detto che l'acqua che aveva un po' scatenato tutto il dibattito qua da noi era l'acqua delle isole Figi, che a un certo punto aveva fatto le sue apparizioni su certe linee aeree. Quando entravi ti davano la bottiglietta, e questa bottiglietta era totalmente esotica, con la cascata, le cose, molto bella. Avevano fatto il calcolo che quell'acqua lì, per arrivare da noi, faceva 22.000 km.
No.
22.000 chilometri, e a questo punto è quasi superfluo raccontare del peso ambientale dei trasporti di quest'acqua. Vi faccio notare come tutta la discussione sulle acque in bottiglia, ma quelle nazionali o appena appena delle nazioni limitrofe, sia un discorso che si basa proprio su quello, sul non senso dell'importare dell'acqua quando c'è l'acqua in casa tua. No? Per cui immaginatevi dell'acqua che invece di fare già solo 1.000-2.000 chilometri, quello che è, ne fa 22.000 chilometri per avere quale bottigliette. Un'altra faccenda, ed è un po' quasi controintuitiva, è il fatto che queste bottiglie di lusso, soprattutto quelle delle acque di lusso, sono di vetro, e uno dice vetro buono. Il vetro è buono. Il vetro è buono perché
è riciclabile
in eterno, esatto, e così via. Allora, il vetro rappresenta un problema in questo settore su più piani. Non è detto che non sia una buona soluzione, ma sicuramente non è la migliore. Per quale motivo? Perché il vetro, rispetto alle confezioni, alle bottiglie di altri materiali, diciamo così, su base plastica,
certo,
innanzitutto pesa tantissimo, per cui quando lo trasporti consumi nettamente di più e lasci un'impronta a livello di emissioni molto più alta. E secondariamente fanno notare sempre gli esperti, il vetro per essere prodotto, è vero che poi tu lo puoi riciclare, ma ogni volta che lo ricicli lo devi...
È un po' messo in croce anche quello. Sì, esatto.
E da un punto di vista energetico è molto dispendioso, ci vogliono dei forni, insomma ci vogliono delle apparecchiature, e per produrre il vetro, che ripetiamo pesa di più, dunque ha un'impronta ambientale maggiore nei trasporti, ha un'impronta anche ambientale maggiore nella sua produzione, perché per via del dispendio energetico per realizzarlo. Tant'è che, e ripeto, questo è controintuitivo, non ho il dato esatto sotto mano, ma si è calcolato che nel ciclo vitale una bottiglia, adesso io dico di plastica, ci sono 100.000 tipi materiali, ha un peso ambientale inferiore di una bottiglia di vetro. Questo, ripeto, è controintuitivo, perché tu penseresti che il vetro invece è la soluzione, certo, non per tutto. Cioè, se tu hai del vetro a casa tua e che continui a usare, lo usi per generazioni, te lo tramandi perché è lì e non cade mai in terra, per cui non si rompe, allora in quel caso quel vetro lì,
certo,
ha senso.
È ecologico.
Il vetro delle confezioni delle bottiglie, ci dicono coloro che se ne occupano, un po' meno, però l'importante è raccontare delle storie fantastiche e farti comprare quest'acqua, e per il resto loro ti dicono tanto compensiamo.
E c'è chi vende aria delle Alpi Svizzere, sì, dall'altra parte del mondo,
sì,
dunque.
Sì, però l'aria delle Alpi Svizzere non è che ti vendono la bombola delle Alpi, è un gadget. Io da liceale avevo portato a casa la scatoletta di aria di Parigi pagata pochi franchi francesi, penso, quanti anni fa c'erano ancora i franchi francesi,
esatto.
Ecco, vendono l'aria delle Alpi Svizzere, ma attenzione, non è life support, cioè non è la bombola che respiri di notte.
Ma sì, ma
è
una
un gadget.
Battuta, ci dici.
Perché uno può pensare, guarda che se tu trovi l'investitore così, con la testa in quella maniera lì, la mette nelle bombole e la vende anche per quello. Io non credo che sia totalmente impossibile, però per intanto ecco, l'aria delle Alpi Svizzere che viene venduta non è ancora a quel livello lì. Però l'acqua invece, l'acqua siamo a quel livello lì.
La chiudo con questa battuta di una signora che ci scrive: ma sai a che prezzo si potrebbe appunto vendere l'acqua di un bagno della Ferragni? Per i meno abbienti anche quella di Paolo Riva.
Molto meno abbienti, e molto meno abbienti, e anche con pretese molto più basse.
Beh, dovrebbe valere di più quella di Paolo, perché ne usa meno, quindi più rara.
Io faccio la doccia. Sono uno da doccia, non sono uno da vasca.
Va bene, i take that.
Andiamo avanti.
I guess now it's time for me to give up. I think it's time.
Voltiamo decisamente pagina e ci occupiamo di un tema che, come dicevamo, a proposito dell'acqua, perché tutti ne beviamo, anche questo tema riguarda tutti noi, perché tutti moriremo, e quindi è importante assicurare una fine dignitosa a ciascuno di noi. Questa è la premessa della notizia che arriva dalla residenza di cure di fine vita, chiamiamolo così, dall'hospice di cure di fine vita del Canton Soletta, il quale ha solo un anno dalla sua inaugurazione, era appunto stato inaugurato il 22 di maggio dell'anno scorso, si trova con delle difficoltà finanziarie e quindi lamenta il fatto che ci sia proprio strutturalmente un sottofinanziamento di queste strutture. Noi sappiamo che ne sono diverse, naturalmente ci sono in tutti gli ospedali, ci sono le strutture di cure palliative generiche, le strutture di cure palliative specializzate, insomma è tutto un mondo molto complesso, perché è complesso anche il momento in cui una persona si allontana dalla vita e muore, e c'è la testimonianza per esempio di un signore che ha più di 90 anni ed è un malato che viene attualmente ospitato in questa hospice di Soletta. Ospite di Soletta che presto morirà, dice, e le cure non serviranno più. Ma lui dice che trascorre queste ultime settimane e giorni della sua vita in un posto in cui si prendono cura di me con così tanta empatia e così tanto amore che non troverai da nessun'altra parte. No. È il modo ideale, dice, se c'è un modo ideale,
di andarsene.
Noi ho guardato e più o meno si sa che il sogno di ciascuno di tanti di noi sarebbe quello di addormentarsi la sera nel proprio letto e poi non svegliarsi. Questo è il sogno di tanti svizzeri, però nella maggioranza dei casi non succede così, perché 8 persone su 10 nel nostro paese lasciano la vita terrena in una casa di cura oppure in un ospedale. Noi sappiamo che in tutti i cantoni, perché è stata condotta un'inchiesta nel 2019 in cui veniva verificato che ci fosse una base legale per la costituzione di queste residenze o reparti di ospedali in cui ci si prenda cura degli ultimi giorni di vita delle persone. Quello che viene lamentato da parte dell'ospizio di Derendingen in Canton Soletta, che si trova appunto a questa, l'ha fatto di cronaca, si trova con un deficit di 400.000 franchi
dopo un anno,
dopo un anno, perché metà del finanziamento viene dalle tariffe legali e dall'assicurazione sanitaria e metà invece arriva dai finanziamenti privati, da donazioni.
Sì.
La direttrice ci dice che in questo momento non sono più in grado dunque di assicurare questo metà del finanziamento tramite donazioni dei privati, si tratta di 400.000 franchi. Il vulnus, si può dire, questo, insomma, può la ferita dire, sì, del sistema, perché lamentato da Zimmerman, in quale mette l'accento e noi portiamo la vostra attenzione, è il fatto che si tratta di un problema politico. Perché? Perché è necessario intervenire dal punto di vista legislativo, dice questa persona che si occupa giornalmente della casa di cura. Perché? Perché quello che viene dato, il contributo che viene dato alle persone che lavorano in un hospice è uguale a quello dato dal contributo per le case di cura. E loro dicono: non è così, non è equiparabile il lavoro delle case di cura rispetto a quello che viene fatto in un hospice, perché c'è bisogno di una preparazione e di un numero di personale molto maggiore rispetto a quello delle case di cura. Questo è quello che viene lamentato istituzionalmente da parte delle persone che lavorano in questi ambiti.
Insomma, numeri alla mano, mi pare di capire che il personale è comunque altamente qualificato, ma c'è bisogno di più personale proprio perché per la peculiarità di quello che si fa, dell'attività che si svolge in questi hospice, si trattano meno persone, no? Cioè ogni addetto ha a che fare può gestire meno persone, dunque costa di più, detto brutalmente, perché esatto. Poi guardare solo i numeri in questo momento sembra molto asciutto, sembra molto quasi cinico, ma queste sono le difficoltà che lamentano proprio loro, dicono aiutateci perché altrimenti noi non possiamo andare avanti.
C'è chiaramente un consenso politico e sociale sul fatto che questi hospice siano necessari e che l'assistenza specializzata ai morenti sia necessaria, cioè su questo
nessuno alza la mano a dire sarei contrario.
Esattamente, il problema è proprio di finanziamento. Magari lascio spazio e tempo agli ascoltatori per riflettere, perché effettivamente c'è sempre questo tabù, cerchiamo di superarlo, però bisogna parlare serenamente, e è un momento di grande, grande dolore, e il fatto di avere un'assistenza specializzata, come dice questo Vincent Cochli, con più di 90 anni, dice non è pensabile essere trattato in altri modi, con così tanto amore, con così tanta empatia, in altri posti, e quindi ringrazia, e proprio così avrebbe voluto andarsene, e così lui sta facendo, e fa parte delle 40 persone che in quest'ultimo anno sono state accompagnate alla morte nell'ospizio di Derlingen. Stiamo parlando questa mattina di una necessità palesata dall'ospizio, chiamiamolo l'ospizio di fine, la residenza delle cure di fine vita, un ospizio di Derendingen in Canton Soletta, che è stato inaugurato nel maggio scorso, che si trova nell'ex canonica riformata, che dopo solo 12 mesi di attività si trova in difficoltà e lamenta la mancanza di 400.000 franchi di finanziamento, e mettendo dunque l'accento sul fatto che queste residenze e tutto l'ambito delle cure palliative è sottofinanziato dal punto di vista politico, perché i lavoratori e i contributi giornalieri e i rimborsi equiparano i lavoratori che lavorano nella casa di cura a quelli che lavorano in questi hospice, e non è il lavoro, non è equiparabile, perché ci vogliono più persone più specializzate, ed è oggettivamente, anche dal punto di vista numerico, ed è brutto tornare a parlare di numeri, però sui numeri insomma c'è la quantificazione dei posti letto, lo sappiamo che funziona così, è necessario che ci sia un intervento politico. Noi sappiamo che c'è un cantone che si differenzia dagli altri, viene proprio definito pioniere, ed è il Canton Vallese, che ha introdotto un'indennità giornaliera per questi ospiti degli hospice dove vengono fornite le cure di fine vita, di 635 franchi a paziente, ed è così dunque possibile ridurre il finanziamento che deriva dalle donazioni private e avere un disavanzo nella gestione dell'hospice di ragionevole, insomma un disavanzo ragionevole.
Sì, che è più facile colmare attraverso le donazioni, perché lo ripetevamo, il caso di cronaca, che ha però il grande merito di puntare i fari su tutto il settore, parlavamo di un disavanzo di 400.000 franchi che attualmente, dicevano i responsabili, non vediamo come fare a colmare attraverso quella che normalmente è la seconda fonte di finanziamento, ovvero sia le donazioni private. Naturalmente non è prevedibile quante donazioni arriveranno, e in quell'ordine di grandezza diventa complicato. Il modello vallesano, con una diaria di 635 franchi, sembra mostrare una via, sembra mostrare una possibile soluzione, e adesso naturalmente non è che il tema è scomparso dal tavolo, anzi è ben presente, e c'è solo da augurarsi che le autorità ritornino a occuparsi del tema, e a occuparsene garantendo, si spera, insomma, il proseguo dell'attività di questi hospice.
Attenzione, ci ascolta il Scusami, il presidente ticinese della aspetta, posso garantire, allora ci ascolta Michel Del Luisoni, il quale dice: le cure palliative sono una presa a carico olistica della persona affetta da una malattia cronico degenerativa. Le terapie assicurano una cura, non una guarigione. In Ticino sono 4 i principali operatori: 2 strutture ospedaliere e 2 servizi domiciliari, più alcuni letti in cure palliative in alcune strutture per anziane. La presa in carico in una struttura è di almeno 1-1. Ecco. E in Svizzera, anche se il consenso politico c'è, non è ancora stato risolto. Provate a contattare l'onorevole Marina Carobbio, presidente uscente di Palliativi Svizzera, che tanto si è spesa per un riconoscimento finanziario delle cure palliative. Quale presidente ticinese, scusate, mi mancava la sua carica, vi posso dire che stiamo spendendoci per garantire anche nel nostro cantone una filosofia, virgolettato, delle cure palliative, e posso solo ringraziare tutti gli operatori ticinesi per il loro impegno.
Ora, naturalmente, noi ci uniamo a questo ringraziamento, e si vede proprio come questo fatto di cronaca, come spesso la cronaca aiuti, ripeto, l'ho già detto prima, a puntare i fari su un intero settore che è importante, ancorché magari diciamo abbastanza ignorato, no? dai media, anche da noi non se ne parla poco perché è un tabù, perché ci sono tutta una serie di motivi. Questo fatto di cronaca permette, anche se brevemente, di fare luce un attimo su questo settore, e naturalmente noi ci auguriamo che vengano prese le decisioni giuste per far sì che questo tipo di strutture così importanti in questo momento così delicato dell'esistenza continuino a lavorare bene come stanno facendo.
Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux.
Giriamo, voltiamo, insomma ci occupiamo di un altro tema molto molto importante, e che ti dirò mi ha fatto cadere dalla sedia quando l'ho scoperto, perché si parla di terapie di conversione.
Sì, terapie di riconversione o di ripolarizzazione. Scusate, ma il nome fa quantomeno sorridere, non tanto invece... No. La mira di queste terapie di conversione o di ripolarizzazione, perché sono, attenzione, esistono quelle terapie pensate per riorientare sessualmente gli omosessuali. Cioè ci sono degli ambienti, ci sono dei gremi nel nostro paese dove l'omosessualità è ancora considerata una malattia che dunque si può affrontare attraverso una terapia che ne preveda la guarigione. Sembra di parlare di altri secoli, ma è ancora così. E in Svizzera queste terapie, lo mettiamo sempre tra virgolette, sia chiaro, poi non lo diremo più da qui a quando smetteremo di parlarne, ma sappiate che quando diciamo terapie è tra virgolette.
Sì, sì.
Ecco, queste terapie vengono proposte. Queste terapie vengono proposte perché non sono regolamentate. Diciamo tra virgolette, fra le altre cose... perché si basano su una visione dell'omosessualità completamente
falsa,
fantascientifica.
Sì, sì.
E d'altra parte, perché non essendo regolamentate, ci sono questi terapeuti che sono semplicemente dei sedicenti terapeutici, ovvero sia dicono di sé di essere dei terapeuti in grado di ripolarizzare i soggetti omosessuali. E ripeto, sembra di parlare di altri secoli, ma esiste questa cosa, e proprio in queste settimane il tema è ritornato abbastanza d'attualità in Svizzera, perché l'ultimo, credo, nella cronologia dei cantoni, il cantone di Neuchâtel, il Gran Consiglio del cantone di Neuchâtel, ha messo fuori legge queste terapie. Non erano fuori legge, uno dice tanto non le fa nessuno, e invece sì. E allora il cantone di Neuchâtel ha detto: nel nostro cantone queste terapie non sono ammesse. Altri cantoni come Berna, per esempio, l'ha fatto già anche Berna, cioè il Gran Consiglio di Berna ha votato per mettere fuori legge queste terapie di conversione. Ci sono altri cantoni in cui il processo è in corso, come per esempio Ginevra, se ne sta discutendo. Ma uno potrebbe dire: ma allora, ma perché stiamo parlando dei cantoni? Beh, perché la Confederazione non ha ancora questo tipo di legislazione. Non ha ancora questo tipo di legislazione, per cui a livello svizzero, a livello federale, questa cosa si può fare, è tollerata naturalmente, non è promossa sicuramente, certo, però è tollerata, c'è un vuoto legislativo. E cosa succede? Di questo vuoto legislativo approfittano quelli che non possono esercitare già più questo genere di attività in altre nazioni dove si è legiferato prima rispetto, certo, alla Svizzera, e la Svizzera diventa una specie di ultima spiaggia, di rifugio peccatorum. Perché? Perché non potendolo più fare in altre nazioni dove questo genere di pratiche è già proibito, vengono in Svizzera dove dicono lì si può e dunque arrivano nel nostro paese. Ma adesso, nella speranza, mi esprimo a livello personale, insomma, nella speranza che vengano prese delle misure a livello nazionale, di modo che poi non ci debbano più essere i cantoni che ne discutono singolarmente, ecco che i cantoni stanno prendendo in mano la situazione e vietando perlomeno sul loro territorio questo genere di terapie. Gli esperti sono abbastanza unanimi e dicono che queste terapie fanno dei danni pazzeschi, si basano naturalmente su dei concetti, ripeto, veramente di altri tempi. Già vedere l'orientamento omosessuale come una malattia ti dice già, certo, dove stiamo, no? da questo punto di vista, per cui naturalmente ci possono essere dei pazienti maggiorenni, dunque in grado di decidere per se stessi, che totalmente disorientati in un momento della loro vita possono decidere di sottoporsi a questo genere di terapie, ma molto spesso si tratta di giovani adulti che magari sotto l'influsso di altri tipi di autorità vengono presi fra le maglie di questi terapeuti, ripeto, sedicenti terapeuti. I risultati per chi poi valuta questo genere di terapie, dice, sono disastrosi.
C'è anche la testimonianza, sì, quindi, sì, di persone, sì, che, sì, le, sì, hanno subite, quindi consigliati, mal consigliati.
Malissimo consigliati.
Esatto, si sono sottoposti e rimangono ancora, sono ancora traumatizzati.
Allora, fra i posti dove si sta discutendo, abbiamo detto Ginevra, ma c'è anche Zurigo. A Zurigo si sta discutendo della messa fuori legge, fuori norma, fuori legge, di queste terapie di conversione.
Cioè si sta discutendo nel canton Zurigo, che io, sì, immagino.
Sì, sì, è così. Intanto non c'è ancora questa.
Ma abbiamo
legge,
una mappa più o meno, giusto un'indicazione?
Abbiamo delle indicazioni. Sui cantoni, okay, che stanno facendo qualcosa, sono quelli che vi ho raccontato. Allora, a Zurigo, come dappertutto naturalmente, non c'è l'unanimità, ci sono comunque fronti contrapposti, cioè c'è chi dice sì, bisogna introdurre assolutamente questo divieto, e qualcuno che invece è più cauto, magari viene anche da altri tipi di background, no? dietro di sé, e ci va un po' più cauto, naturalmente in modo palese. Non ho trovato qualcuno che dicesse contrario, pubblicamente, certo, ma no, fanno bene queste, certo, terapie, fanno bene, e così via. Chi è favorevole? Ho visto le voci a Zurigo, no? Le voci contrarie naturalmente sono quelle che dicono bisogna smetterla con queste terapie completamente di fantasia, perché fanno dei danni pazzeschi su delle persone che poi se li portano dietro, e sono danni grossi, sono cose permanenti, sono cose che si fa fatica poi a cancellare. Chi è favorevole? Ci sono i favorevoli, naturalmente non sono quelli che dicono no, no, invece queste cose vanno bene, no, dicono, la mettono su un altro piano, sì, e dicono se noi mettiamo fuori legge questo genere di terapie rischiamo di rifiutare l'aiuto a qualcuno che ce lo chiede, perché è l'esempio che fanno, attenzione, non lo invento io, ci potremmo,
scusami,
citare.
Questo è, sì, veramente un, sì, gogolo bellissimo.
Aspetta,
sì, 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 vai.
Perché qualcuno potrebbe arrivare a chiederci aiuto perché non sa se è omosessuale o eterosessuale. E se noi non possiamo più fare questo genere di terapie, non possiamo dare questo genere di consulenze, e di fatto diventiamo delle persone che rifiutano l'aiuto a chi ne ha bisogno. Questa è la motivazione. Lo diciamo perché ha un nome e un cognome, del medico cantonale zurichese, che è di un partito che politicamente è favorevole, tra virgolette, a questo genere di terapie. Diciamo così, non ne sostiene attivamente l'abolizione. Ecco, magari attivamente, magari non propongono, anche perché un partito politico difficilmente fa queste cose, ma sono piuttosto per un atteggiamento più cauto rispetto al divieto, e la motivazione è proprio questa: evitare di mandar via qualcuno che viene a chiederti un aiuto.
Così. Affera Suivre, Paolo Suivre. Riva, assolutamente.
Certo, assolutamente,
e lo diciamo ai nostri ascoltatori, come diciamo, e cogliamo l'occasione per salutarvi e darvi appuntamento. Domani è il giorno dell'ascensione, un giorno festivo, ma ahimè per voi noi ci siamo, e spero sia un piacere, 9:15 in vostra compagnia. Le trasmissioni di Rete 1 fortunatamente continuano. Dopo gli Michael Bolton e gli ABBA ci sarà la possibilità di essere informati alle 11 come d'abitudine, e poi verrà Michela Daghini per festeggiare un importante anniversario. Derek Alberti e Paolo Riva, un'ottima continuazione d'ascolto.